Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Maria Grazia Calandrone e questo è Qui Comincia, programma a cura di Elisabetta Parisi, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Gaetano Chiarella. Potete scriverci via mail quicomincia@rai.it, via sms al 335 56 34 296. Oggi è 9 dicembre e continuiamo la nostra settimana di poesia di Natale. E abbiamo voluto intitolare questa puntata Da un posto dove non sei mai stata, che è un'espressione di Melania Mazzucco in vita. E dice così, no? Ti scrivo da un posto dove non sei mai stata, dove i treni non fermano, le navi non salpano, un luogo a occidente dove mute pareti di neve circondano ogni casa. Torneranno nella nostra puntata queste pareti di neve, lo vedrete, perché vogliamo di nuovo occuparci di un altrove, ma stavolta di un altrove molto terrestre e molto collettivo. Cioè, vi racconteremo una bella favola vera intorno alla guerra di trincea e qualche cosa intorno alle periferie. Ma cominciamo con un canto sacro che ci introduce bene in questa atmosfera. Dalla Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, Zerfließe mein Herz in Fluten der Tränen, e fonditi mio cuore in fiumi di lacrime, Barbara Schlick soprano, Amsterdam Baroque Orchestra diretta da Ton Koopman. E questo era Johann Sebastian Bach, Zerfließe mein Herz in Fluten der Seren, e fonditi mio cuore in fiumi di lacrime, dalla Passione secondo Giovanni, Barbara Schlick, soprano, Amsterdam Baroque Orchestra, diretta da Tom Kopman. Bach voleva parlare ai suoi ascoltatori, produrre in loro dei sentimenti attuali, voleva riportare la storia sacra in mezzo alle persone, non soltanto celebrarla astrattamente e da lontano, ma commuovere, toccare l'essere profondo dei suoi contemporanei, di coloro che lo ascoltavano. Ed è la stessa cosa che fa Eliot, la stessa esortazione che fa Eliot nella poesia che vogliamo leggervi oggi, che è una poesia anomala, davvero anomala nella produzione eliottiana. La coltivazione degli alberi di Natale, che vi leggo nella traduzione di Giovanni Giudici. Vari gli atteggiamenti verso il Natale, e possiamo alcune trascurarne: il mondano, l'apatico e quello commerciale, il triviale, le bettole aperte tutta la notte e il bambinesco, ma non quello del bambino, per cui la candelina è una stella e l'angelo, dorato ad ali tese in cima all'albero, non è ornamento soltanto, ma è un angelo. Guarda il bambino all'albero di Natale. Fate che in lui continui questo spirito del prodigio, evento e non pretesto, sicché il fulgente rapimento, il fascino di quando lo scoprì la prima volta, le sorprese, delizia dei suoi nuovi possessi, ognuno col suo proprio odore, l'attesa dell'anatra e del tacchino e il previsto stupore quando apparvero, sicché la deferenza e la gaiezza non dimentichi nell'età adulta, nella grigia abitudine, nel logorio, nel tedio, nel sapere la morte, nel conoscere l'esser fallito, o nella devozione del convertito che può guastarsi d'una vanità che spiace a Dio e offende i bambini. E qui io ricordo pure con dolcezza Santa Lucia, la sua canzone e la corona di fuoco, sicché prima della fine, al Natale ottantesimo, intendendo per tale quello ultimo, l'emozione degli anni accumulata nella memoria si raccolga in una grande gioia che sia grande timore, come nell'occasione che discese il timore nell'anima di tutti, perché il principio ci farà ricordare della fine e il primo avvento del secondo avvento. Eliot, appunto, come Bach, si rivolge direttamente ai suoi lettori. Fate che lui continui questo spirito del prodigio. Abbiamo già citato Eliot per il suo realismo, in contrapposizione all'onirismo di Pessoa. Eliot è malinconico e psicoanalitico, e a lui che si deve il concetto di correlativo oggettivo, che poi sarà importato in Italia da poeti come Montale, ovvero si tratta di descrivere il sentimento senza descriverlo, semplicemente nominando cose che lo evochino, oggetti. Qui le cose sono l'albero con i suoi ornamenti, candele e angeli, che però per il bambino sono veri. Quindi il sentimento che viene nominato è l'avvento del prodigio e viene riferito al sentimento infantile, perché appunto, lo sappiamo, Eliot ce lo ricorda, nell'infanzia i miracoli sono cose vere. Questa è una cosa che, no, l'importanza delle piccole cose per i bambini è qualcosa che dovremmo tenere sempre a mente. Non che il miracolo sia una piccola cosa, però è anche nelle piccole cose che i bambini vedono tutti i giorni. Sono appunto questi sentimenti infantili, sono quasi degli oggetti, quindi possono essere nominati in poesia, celebrati dalla poesia. L'atteggiamento del bambino, secondo Eliot, va coltivato e aumentato perché i bambini non vengano corrotti dal cinismo e dalla vanità che l'età adulta e la conoscenza del mondo e la coscienza di dover morire portano con sé. E quindi il testo di Eliot esorta anche noi adulti a conservare il timore e il candore che avevamo da bambini. Che quei sentimenti, dice il poeta, siano la nostra memoria del futuro e nel futuro, perché quei sentimenti saranno la pietra di paragone per la nostra anima futura. E l'emozione degli anni accumulata nella memoria si raccolga in una grande gioia che sia grande timore, scrive Eliot. E la parola timore raccoglie i termini che ha già usato prima: rapimento, deferenza, gaiezza. Eliot auspica che riusciamo a conservare tutto questo dentro i fallimenti inevitabili della vita adulta, quindi la grandezza di cuore dei bambini, la loro capacità di entusiasmarsi e di sentire in grande con quei piccoli corpi che contengono tanto di più dei nostri. E cardine dell'infanzia, lo stupore, no? Quindi ritrovare lo stupore, il modo di guardare alle cose come se fossero appunto nuove e come se appunto i miracoli fossero veri. Non si tratta di imitare l'infanzia, perché lo dice chiaramente, no? Non il bambinesco, si tratta di conservarla dentro di noi e quindi appunto non lasciamoci corrompere dal disincanto, ci dice Eliot. Magari appunto ci viene in mente, a contrasto, Ungaretti, no? Che scrive nella sua famosa poesia di Natale, a un certo punto scrive: lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Però Ungaretti vuole essere dimenticato, oggettivato, cerca la pace nel cosificarsi, perché è un soldato in quel momento, il momento in cui scrive questa poesia. Scrive nel 1916, in un momento di tregua dalla guerra. Certo, la guerra è uno dei massimi eventi umani che ci mette a rischio di disincanto, di delusione, mancanza di fiducia, più che nel prodigio della venuta di Cristo, proprio nel prodigio comune di essere umani.
Thank you.
era Man of Goodwill, Variations on a Christmas Carol di Benjamin Britten, Minnesota Orchestra diretta da Neville Mariner. Grande, pieno questo canto, Uomini di buona volontà si intitola questo brano di Britten, Variazioni su un canto natalizio. Britten appunto mi raccontava, in mia speranza, ha musicato spesso i testi di Eliot, addirittura Il viaggio dei re magi, appunto, quindi perfettamente in tema con noi oggi. E a proposito di uomini di buona volontà, vi racconto una storia molto bella che è avvenuta nella notte di Natale del 1914 nelle trincee del fronte occidentale. Ci piace ricordarla in questi giorni, particolarmente appunto giorni nei quali si agita il fantasma di una guerra apparentemente invisibile. E a questo episodio fanno riferimento una canzone di Paul McCartney, Pipes of Peace, e un film di Richard Attenborough, Oh What a Lovely War, e anche un film francese, Joyeux Noël di Christian Carion, candidato al premio Oscar e al Golden Globe come migliore film straniero. Era facile, era proprio facile, perché la storia è talmente bella che appunto è farne sopra dell'altra bellezza, come può fare l'arte, non può che renderla ancora migliore. Siamo nel 1914, nelle Fiandre sono opposti a poche decine di metri il fronte inglese e quello tedesco. Nella notte di Natale i tedeschi mettono sui parapetti delle trincee dei piccoli alberi di Natale e delle candele accese, che illuminano tutta la linea della trincea, quindi, e iniziano a cantare Stille Nacht. I soldati inglesi naturalmente sono stupiti, esitano e dopo un po' iniziano a cantare pure loro una loro canzone natalizia. I tedeschi applaudono e questo scambio continua fino a che a un certo punto inglesi e tedeschi cantano insieme ad Est Fideles. È una scena inimmaginabile, ma succede ancora dell'altro. Vi racconto come continua questa storia leggendovi stralci, alcuni brani dalla lettera di un soldato inglese alla sorella Janet, che è raccolta nel libro di Lindau, editore La Tregua di Natale, Lettere dal Fronte, appunto, che racconta queste raccolte di lettere che raccontano di questo episodio. Immaginatevi, questa è una lettera scritta alle 2 del mattino del Natale del 14 da dentro una trincea. Inglesi, uscite fuori, li abbiamo sentiti gridare. Voi non spara, noi non spara. Nella trincea ci siamo guardati non sapendo che fare. Poi uno ha gridato per scherzo, venite fuori voi. Col nostro stupore abbiamo visto due figure levarsi dalla trincea di fronte, scavalcare il filo spinato e avanzare allo scoperto. Uno di loro ha detto, manda ufficiale per parlamentare. Ho visto uno dei nostri con il fucile puntato e senza dubbio anche altri l'hanno fatto. Ma il capitano ha gridato, non sparate. Poi si è arrampicato fuori dalla trincea ed è andato incontro ai tedeschi a mezza strada. Alcuni di noi sono usciti anch'essi e in pochi minuti eravamo nella terra di nessuno, stringendo le mani a uomini che avevamo cercato di ammazzare poche ore prima. Molti tedeschi sapevano l'inglese. A uno di loro ho chiesto come mai. Molti di noi hanno lavorato in Inghilterra, ha risposto. Prima di questo sono stato cameriere all'Hotel Cecil. Forse ho servito alla tua tavola. Forse, ho risposto ridendo. Mi ha raccontato che aveva la ragazza a Londra e che la guerra ha interrotto il loro progetto di matrimonio. Anche quelli che non riuscivano a parlare si scambiavano doni, i loro sigari con le nostre sigarette, noi il tè e loro il caffè, noi la carne in scatola e loro le salsicce. Ci siamo scambiati mostrine e bottoni e uno dei nostri se n'è uscito con il tremendo elmetto col chiodo. Anch'io ho cambiato un coltello pieghevole con un cinturame di cuoio. Questi non sono i barbari selvaggi di cui abbiamo tanto letto. Sono uomini con case e famiglie, paure e speranze, e sì, amor di patria. Insomma, sono uomini come noi. Come hanno potuto indurci a credere altrimenti? Ci siamo separati con la promessa di rincontrarci l'indomani e magari organizzare una partita di calcio. Il tuo caro fratello Tom. Quando però gli alti comandi vennero a conoscenza di questo episodio, minacciano di applicare il reato di tradimento ai soldati che fraternizzano con il nemico e hanno cominciato a disporre delle continue rotazioni delle truppe affinché non si creassero amicizie, legami e quindi sovversioni come questa improvvisa fratellanza, improvvisa scoperta che, eh sì, l'altro è proprio uguale a noi. Purtroppo anche questa cecità è l'umano. Era Ludovico Einaudi in un'altra vita. Io ho incontrato questo brano così, ero a Venezia con i miei ragazzi e ho incontrato questo brano in una chiesa. E il titolo mi ha convinta insieme al brano, In un'altra vita. Un po' me lo sto cercando di raccontare qual è l'altra vita che vorrei, l'altro mondo che forse vorremmo tutti. In tema di bontà umana, no? In tema, ho letto di recente su Doppio Zero un bellissimo articolo di Aldo Zargani, che è uno scrittore ebreo, che ha raccontato la sua esperienza di bambino sfollato per violino solo e la mia infanzia nell'aldilà. È uno dei primi racconti autobiografici sulla persecuzione degli ebrei in Italia, cioè di coloro che non vennero deportati nei campi di sterminio, ma furono comunque costretti a lasciare le loro case, a vivere nascosti, spesso separati dai genitori. E nel suo articolo Zargani racconta di essere andato a testimoniare appunto di questa sua esperienza in una scuola romana del Quarticciolo. Le borgate, lo sappiamo bene, sono state nella storia della letteratura esplorate spesso, e in particolare da Giorgio Caproni, che fece, era stata commissionata da Vittorini un'inchiesta per il Politecnico, e indagava lui nelle borgate romane nate dopo lo sventramento fascista e aveva trovato delle periferie all'epoca simili a degli inferni danteschi, piene di bambini senza padre né madre che stavano così gettati per le strade a giocare a pallone, come no? A significare la disperata normalità di un gioco in uno spazio di esilio sconfinato. E quindi Caproni insieme a Pasolini parlavano poco, camminavano molto, osservavano molto, possiamo immaginarli, no? Pasolini, Nerboruto Pasolini e l'esile Caproni, collaborare in qualche modo con le loro parole alla ricostruzione di questo paesaggio in frantumi. Caproni denunciava l'emarginazione programmata, no, del popolo dalla città, la creazione fascista di queste colonie di poveri, la borghesia al centro della città e nelle periferie appunto i sottoproletari che Pasolini tanto amava e tanto ha celebrato. E 60 anni dopo Zargani descrive il proprio contatto con questi bambini di periferia, tra virgolette, stipati appunto in questo teatrino del Quarticciolo. Hanno tutti i colori, dal biondo macilento di Bucarest al terreo un po' a chiazze del Maghreb, al nero ebano delle impenetrabili foreste. E Zargani rivolge una domanda a questi bambini, no? E cerca di spiegare il nucleo centrale dell'ebraismo, che è la parola nostalgia, naturalmente, rimpianto di qualche cosa. Ma questi ragazzi non lo sanno, non sanno che cos'è la nostalgia. Lui chiede, c'è qualcuno che vi ha parlato di rimpianto di qualche cosa? E nessuno sa che cosa rispondere. Poi, all'improvviso, una bambina si alza, solo una, dal fondo. Mi chiamo Lorraine. Il nonno, prima di morire, mi parlava sempre di un village. È nera che più nera non si può. È nata a Roma, ma il luogo di nascita dei suoi era un villaggio sulle rive del terrificante fiume Congo. La nostalgia, al Quarticciolo, è il ricordo di un sentimento incerto, trasmesso a una bambina incerta, dal tam-tam di un nonno nero che è riuscito ancora a parlare del mondo felice della sua infanzia laggiù, nel grembo delle sconfinate foreste. We'll be right back. Era la marcia di Alfredo Casella, da introduzione corale e marcia, opera 57 per fiati, timpani, percussioni, pianoforte e contrabbasso, elementi della BBC Philharmonic diretti da Gian Andrea Noseda. Ricorda un po' le marce da guerra, questa marcia, no? Tra l'altro Casella ha vissuto davvero la Prima Guerra Mondiale e quindi stava molto bene in questa puntata di esilio, di guerra e di coralità. Ci stava bene anche questo corale grande di strumenti. E a proposito di cori, vi voglio leggere l'attacco, proprio le prime battute di Peggio di un bastardo, l'autobiografia di Mingus appena uscita da Sur, dove sembra che Mingus riesca a fare un coro essendo da solo. In altre parole, io sono tre. Il primo, sempre nel mezzo, osserva tutto con fare tranquillo, impassibile, aspetta di raccontare ciò che vede agli altri. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. Il terzo infine è una persona gentile, traboccante d'amore, che lascia entrare gli altri nel sancta santorum del proprio essere, si fa insultare, si fida di tutti e firma contratti senza leggerli e accetta di lavorare per pochi soldi e anche gratis. Ecco, questa era Charlie Mingus. Escosting è un album del 57 dove suona insieme a Bill Evans, ed è infatti con Bill Evans, un Bill Evans leggero leggero e prenatalizio, che Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Ennio Speranza, Claudio Vedovati e Gaetano Chiarella vi salutano, vi augurano buon ascolto e vi danno appuntamento all'alba di domani.